Quando parliamo di salvare l'ambiente, in un certo senso siamo imprecisi, perché l'ambiente continuerà ad esistere. Siamo noi che potremmo non sopravvivere o che potremmo doverlo fare in un mondo in cui non vorremmo vivere.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Ci sono due modi di vedere la cosa. Uno è dire, santo cielo, e adesso come faremo? Mentre l'altro modo è dire, che bella epoca per vivere, perché questa generazione può cambiare completamente il mondo.
Non ci credo.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Il programma si occupa dei temi ambientali che mano a mano emergono e determinano lo stato di salute di questo nostro pianeta e dei suoi strani abitanti. Cerchiamo di fornire informazioni le più possibili attuali e sempre sostenute da dati e da ricerche importanti. Perché tutto questo si realizzi dobbiamo poter continuare a trasmettere e per farlo servono risorse. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131. Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, fornisce le informazioni necessarie per contattarci sia via mail che per telefono ed è attrezzato per ogni tipo di versamento. Contiene informazioni sulle trasmissioni, sulle frequenze migliori in base alla zona dove abitate. Vi consente di ascoltare la radio in streaming e di recuperare le puntate già trasmesse di numerose trasmissioni. Siamo in Facebook con una nostra pagina ed un gruppo molto numeroso. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz. Ed in effetti proprio da qui noi cominciamo. Oggi ho scelto per voi un pezzo arcinoto del 39, quando i grandi musicisti jazz attraversavano l'oceano con le loro band per rendere meno drammatiche le serate dei militari che combattevano in Europa. A volte questi voli avevano esiti davvero sfortunati e drammatici, come è accaduto al protagonista di questo nostro brano introduttivo, Glenn Miller, morto nel 1944 per la caduta dell'aereo su cui era, mentre viaggiava da Londra a Parigi per suonare davanti alle truppe alleate. Ho scelto uno dei brani più famosi, un foxtrot molto ballabile e quindi molto apprezzato all'epoca, siamo intorno al 1940, elaborato dal sassofonista di Louis Armstrong, Joe Garland, su una melodia precedente, lo ascoltiamo dall'orchestra che lo ha reso immortale, quella di Glenn Miller, In the Mood. Thank you. Ed eccoci quindi qui, cari amici di Radio Cooperativa, ben ritrovati per questa nuova puntata di Non ci credo del 7 giugno 2014. Come vi avevo già anticipato, oggi non sono in studio in diretta perché è richiesta la presenza dei soci della radio per l'assemblea ordinaria durante la quale verrà eletto il nuovo consiglio di amministrazione. È un momento di grande importanza per la vita della radio e sento sia mio dovere non mancare a questo appuntamento. Quello che ascoltate oggi è stato pertanto registrato qualche giorno fa, ma sarebbe stato esattamente quello che avrei proposto se fossi stato in studio. Dunque, possiamo cominciare. Oggi ci occupiamo di varie e differenti notizie che sono comparse nei siti e sui giornali nelle ultime due settimane. Mi sembra che la più clamorosa riguardi un nome che negli anni passati più e più volte ho citato nelle mie trasmissioni, spesso per criticarne le scelte, ma a volte anche per condividerle. Si tratta di un ex ministro dell'Ambiente, quello che ha accompagnato l'avventura di Mario Monti al governo del Paese. Ed essendo questo sabato l'ultimo giorno di par condicio, non voglio aggiungere niente altro. Ad ogni modo, quel ministro, Corrado Clini, per 30 anni aveva ricoperto cariche molto importanti all'interno dello stesso ministero. Bene, Clini è stato arrestato insieme ad un altro ingegnere per peculato. Questo strano termine, in parole povere, si riferisce a qualcuno che ha rubato dei soldi che aveva in custodia per conto dei cittadini. E questo qualcuno è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio. Questo reato è dunque particolarmente odioso e viene condannato con una pena dai 4 ai 10 anni di prigione. Noi viviamo in un paese che innalza sempre il concetto della presunzione di innocenza, vale a dire che un arrestato va considerato innocente finché non se ne provi la colpa. Faremo così anche noi nei confronti di Clini e di tutti gli altri parassiti che in queste settimane hanno vuotato le casse dello Stato infilandosi in qualche impresa, tanto per non fare nomi, quella dell'Expo 2015 a Milano. Purtroppo i processi qui da noi durano talmente tanto che la maggior parte di quelli che apprendono la notizia rischiano di non esserci più quando ci sarà la sentenza definitiva. Sono queste enormi lungaggini a diluire la rabbia come se barili di acqua entrassero in un fiasco di vino. E alla fine le frasi di dura condanna dell'inizio si trasformano in più miti, ma sì, poveretto. Vediamo però di cosa si tratta nei particolari. La Guardia di Finanza ha emesso un mandato di custodia cautelare ai domiciliari, quindi per Clini niente carcere, solo la porta di casa chiusa a chiave, per i risultati di una indagine sui fondi legati ad un progetto di cooperazione internazionale. È strano che mi venga in mente Ilaria Alpi, mentre leggo queste parole, quando si parla di soldi legati alla cooperazione internazionale, perché proprio questa era la copertura sotto la quale politici, mafiosi, faccendieri organizzavano le loro spedizioni di armi e di rifiuti tossici verso l'Africa e non solo verso l'Africa. La desecretazione delle indagini dirà questo, sempre che le carte ancora esistano e non siano state truccate in qualche maniera. Il comando di Ferrara dei finanzieri, tornando al discorso di Corrado Clini, scrive che si tratta di un'ipotesi distrattiva di 3,4 milioni di euro relativa a un finanziamento di complessivi 54 milioni destinato dal Ministero a un progetto volto alla protezione e preservazione dell'ambiente e delle risorse idriche da realizzarsi in Iraq chiamato New Eden. Ora, se noi ci allontaniamo un attimo da questo linguaggio così complicato e lo traduciamo in quello del bar dello sport che tutti capiscono, il nostro amico avrebbe preso una mazzetta di quasi 3 milioni e mezzo sui 54 destinati dal Ministero a interventi per la difesa dell'ambiente da qualche parte in Iraq. Non è quasi neanche il caso di sottolineare che si tratta di soldi dei cittadini e che Clini, all'epoca dei fatti, siamo poco più di 10 anni fa, nel 2003, non percepiva certo uno stipendio da metalmeccanico. Assieme a lui è finito agli arresti anche Augusto Calore Pretner, rappresentante di una società con base operativa, tra le altre, anche a Padova. Ad impegnarsi in questa vicenda alcune procure di Ferrara, di Roma, di Lugano e la polizia giudiziaria. Ma proviamo a seguire l'intera faccenda attraverso l'analisi dei resoconti che sono comparsi sulla stampa la settimana scorsa. Quello che si è scoperto è un circuito finanziario piuttosto complicato che coinvolge gli uffici del Ministero dell'Ambiente italiano, ma anche le banche di Lugano e riguarda alcuni paesi del Medio Oriente e del Nord Europa. C'è dunque l'indagine della Procura di Ferrara, che però non è stata l'unica. Ad essa infatti se ne sono aggiunte altre tre. Una olandese di Amsterdam, da cui, come poi vedremo, è partito tutto, quella svizzera di Lugano, che riguarda, come la precedente, il progetto New Eden, quella di Roma che ha invece a che fare con altri progetti ambientali finanziati dal governo italiano, ma sempre sotto la direzione di Clini in Cina e in Montenegro. E questi due progetti sono rispettivamente il primo per 200 milioni di euro, il secondo per 14. In questo ultimo caso il reato sarebbe associazione a delinquere finalizzata alla corruzione con l'aggravante della transnazionalità ed è indagata anche la compagna di Clini, Martina Hauser, che è un assessore comunale di Cosenza. Secondo l'ordinanza del GIP ci sarebbe anche un'ipotesi di corruzione per aver favorito la propria convivente, appunto Martina Hauser, che tra le altre cose è l'ex moglie dell'ex ministro dell'interno del Montenegro, in un incarico per vari progetti nella ex Jugoslavia nel 2004. Insomma, la solita storia italiana di favori elargiti a parenti ed amici. Il progetto Immediate Action Plan for Water Resources Management in Post-War Iraq, chiamato più semplicemente New Eden, che noi continueremo ad abbreviare semplicemente in New Eden, ma vi do la traduzione, è un piano per un'azione immediata per trattare le risorse d'acqua nell'Iraq del dopoguerra. Quindi questo progetto New Eden nasce nel 2003, quando Clini è direttore generale del Ministero dell'Ambiente e prevede una serie di finanziamenti, abbiamo visto 54 milioni di euro in tutto, destinati al risanamento ambientale dell'Iraq, riduzione dell'inquinamento, riforestazione, protezione della fauna, gestione dei bacini idrografici del Tigri e dell'Eufrate. Comprende inoltre corsi di addestramento sui metodi, sui programmi, sulle attrezzature di lavoro nei confronti della popolazione locale. Il finanziamento fa parte, tra le altre cose, di un impegno italiano all'interno degli accordi internazionali di Kyoto sull'ambiente firmati nel 97, il famoso protocollo di Kyoto, e nel progetto è coinvolta anche l'organizzazione statunitense Iraq Foundation. La Iraq Foundation, però, nel 2006 cede la gestione di questo progetto ad una organizzazione non governativa con sede in Iraq, che si chiama Nature Iraq, che ha come referente tecnici in Italia lo studio Galli Ingegneria SGI di Padova e una società di Ferrara, la Med Ingegneria, con basi operative a Padova, Ravenna, Cagliari e Genova. La Med Ingegneria è rappresentata appunto da Augusto Calore Pretner, come detto anche lui, arrestato in questi giorni. Nel 2012, durante una perquisizione ad Amsterdam relativa ad una indagine olandese su una società di nome GBC che era sospettata di essere stata creata apposta per emettere fatture false, durante, dicevo, questa perquisizione ad Amsterdam vengono trovate diverse fatture a favore della Med Ingegneria e della Nature Iraq. I movimenti di quel denaro, che finiscono in un conto a Lugano, alla polizia olandese puzzano molto e quindi viene chiesto alle autorità italiane di indagare su questa azienda, su questa Med Ingegneria. La procura di Ferrara, dove la Med ha appunto sede legale, scopre così che la GBC non ha svolto nessuna attività in Iraq nell'ambito del progetto New Eden e che transazioni di quella portata, stiamo parlando di alcuni milioni di euro, non si possono proprio abbinare ad una normale attività commerciale. E quindi la procura decide di convocare e di interrogare Corrado Clini, responsabile del progetto. Siamo nell'ottobre del 2012 e Clini nel frattempo è diventato ministro dell'ambiente nel governo Monti. Dopo l'interrogatorio Clini dice, aperte virgolette, nel corso del lungo incontro che si è svolto in un clima di fattiva collaborazione e di apprezzata cortesia, ho avuto la possibilità di rispondere a tutte le domande e di fornire ogni informazione utile all'inchiesta, chiuse le virgolette. Passa qualche mese e la procura di Lugano si rifà viva con quella di Ferrara, comunicando che i conti sui quali quei soldi venivano trasferiti sono riferibili proprio a Corrado Clini, a Pretner ed una terza persona ancora, un certo Luciano Mascellani, morto nel frattempo. I soldi vengono versati con un primo passaggio sul conto corrente di un intermediario svizzero e con un secondo passaggio, nella stessa data del ricevimento, su altri conti correnti. I conti non hanno intestatari e hanno nome Pesce per quello di Clini, Sole per Pretner e Schiavo per Mascellani. Sul conto Pesce, in particolare, sono arrivati 8 bonifici per un totale di 1.020.000 euro. Prendiamo adesso un breve passaggio di un articolo di Repubblica che cita l'ordinanza della Procura di Ferrara. Ecco il testo. Il conto Pesce, nel periodo dal 14 ottobre 2008 al 22 giugno 2010, riceve 8 bonifici per un totale di 1.020.000 euro. Sole si intasca 1.580.000 euro con 7 movimenti e poi ancora altri 450.000 in due tranche. Aperto il 13 giugno 2005, il deposito dell'ex ministro è stato svuotato con 18 bonifici verso altro deposito gestito da Freelance Limited presso una banca di Lugano. La Freelance è riferibile a soggetti intermediari finanziari dediti al trasporto di valuta contante. Questo è quello che c'è scritto sostanzialmente nell'ordinanza della Procura di Ferrara. Ancora una volta traduciamo nel linguaggio più semplice, la Freelance Limited non fa altro che trasferire valigette piene di soldi neri dalla Svizzera. Il GIP Tassoni conclude: può affermarsi con elevato grado di gravità indiziaria che le somme di denaro confluite sui conti di Corrado Clini e Augusto Pretner Calore sono parte dei finanziamenti stanziati dallo Stato italiano per la realizzazione del progetto New Eden in Iraq. Corrado Clini ha 67 anni e al momento dell'arresto se ne stava nella sua poltrona di direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia del Ministero dell'Ambiente del governo Renzi.
I could tell that it was over when her lips met mine. It was an emptiness in her voice, hesitation when she smiled.
didn't have to say a word. It was just so plain to see. She found what she'd been looking for, and I knew it wasn't me. I saw goodbye in her eyes. Don't think I can change it. There's no end to the skies. We will never make it. Sometimes I feel like a clown. Can't wash off his makeup. The life she wanted, it was gone. Prince charming I was. But I would trade a thousand Babylons to be in her arms tomorrow. Like the tide, her love is coming down, and it's time for me to go. I saw goodbye in her eyes. I don't think I can change it. There's no way to the sky. Just a waste of time. One thing that I know for sure, I saw goodbye in her eyes. I saw goodbye in her eyes. I saw goodbye in your eyes. I saw goodbye in your eyes. I know that it's over.
E questo era Goodbye in Her Eyes, di una band molto numerosa, devo dire, la Zac Brown Band, che rappresenta una delle band leader del folk statunitense dopo il 2000. Per avere notizie, uno si può rivolgere alla televisione se vuole, oppure ai giornali e ai siti che, nel nostro caso, si occupano di ambiente. Ma il primo sito che uno dovrebbe visitare quando si occupa di ambiente è quello del Ministero, il Ministero dell'Ambiente. Magari qualcuno ancora non sa bene chi sia il Ministro dell'Ambiente italiano di questo nuovo governo. È Gianluca Galletti dell'UDC, un partito che non si è mai distinto in modo significativo per la sua politica ambientale, essendo stato favorevole, per esempio, all'aumento degli inceneritori, alla politica energetica basata sul nucleare e altre simili facezie. Tuttavia è giusto giudicare le persone dai fatti e non dalla loro appartenenza politica. Quando nel precedente governo, quello di Enrico Letta, era stato nominato all'ambiente Andrea Orlando, molti avevano storto il naso, anch'io devo dire, perché quel giovane uomo non aveva nessuna storia precedente che parlasse di un impegno per le rinnovabili, per la sostenibilità, per il riciclo e così via. Eppure le sue azioni, poche per la breve durata dell'esperienza, sono andate tutte nella direzione giusta, o perlomeno in quella che la maggior parte degli ambientalisti ritiene corretta. Oggi Andrea Orlando è alla giustizia e noi confidiamo che faccia piazza pulita delle ecomafie e dei sistemi corrotti di potere che devastano, tra le tante altre cose, anche l'ambiente. Poco è cambiato invece al Dicastero dello Sviluppo Economico, dove Federica Guidi, che è succeduta a Flavio Zanonato, non perde occasione di sottolineare la propria veste di rappresentante all'interno del governo Renzi di Confindustria, con tutto quello che questo comporta, a cominciare dalla difesa del profitto, dalle trivellazioni offshore in Adriatico e via discorrendo. Torniamo però all'attuale ministro dell'Ambiente. Di lui si è sentito pochissimo, non è quasi mai finito sui giornali per dichiarazioni importanti oppure per iniziative che destassero una qualche curiosità, insomma una specie di desaparecido. Del resto, parlare d'ambiente oggi è come citare Mendelssohn in una discoteca per quindicenni. A ognuno il suo pane, a ogni epoca la sua cultura, e quella ambientalista oggi è poco veicolata dai media, di fronte ai problemi economici che portano ai suicidi, alle difficoltà di accedere ad un credito per fare impresa e alla difficoltà di capire se Grillo è o no un delinquente. Dunque, appare del tutto normale che Galletti sia come il Mendelssohn di prima. Eppure, come tutti i ministri freschi di nomina, ha dovuto presentarsi al Parlamento in una audizione alla Commissione Ambiente della Camera, durante la quale ha raccontato tutte le sue idee e le sue proposte per il futuro. Certo, non è che da questo si possano trarre giudizi definitivi, perché scrivere un bel discorso è una cosa, realizzarlo è tutt'altra. Ma da qui bisogna partire, direi senza alcun dubbio. Potete leggere l'intero documento o dal sito del Ministero oppure anche nel mio sito personale noncicredo.org. Sono 24 pagine che, state pure tranquilli, non leggerò in questa trasmissione. Ci sono le solite cose che possiamo dividere in tre parti, voglio dire concettualmente, non come impaginazione. La prima è la dichiarazione, più che giusta, che è inutile pretendere dal Ministero una strenua difesa dei diritti dell'ambiente, seguendo ad esempio le direttive europee, quando le sue risorse sono sempre più ridotte, sia in termini di uomini che di mezzi e di strutture. Emerge quindi, di questo aveva parlato anche Andrea Orlando e lo aveva fatto diffusamente, l'esigenza di potenziare il Ministero per permettergli di fare quello che dovrebbe fare. Anche la legislazione diventa un ostacolo quando non permette che si proceda rapidamente per le mille pastoie burocratiche che mette sulla sua strada. Chi ha ascoltato la puntata sulle bonifiche sa perfettamente a cosa mi riferisco. Accanto a questo, la preoccupazione legittima in questo nostro paese, rappresentata dal fatto che ogni volta che si avvia un progetto, la cosa più complicata è impedire che la corruzione, il malaffare, la malavita ne facciano scempio. Il secondo punto è il seguito che viene dato alle direttive europee lottando contro le alterazioni climatiche e quindi favorendo il risparmio energetico e uno sviluppo sostenibile. dichiarazioni che oggi nessuno può evitare di fare per il degrado in cui versa il pianeta e anche per le politiche comunitarie che sono state intraprese da diverso tempo. Insomma, bisogna salvare la faccia, anche se ci si crede poco. Io questo lo dico in generale, non necessariamente riferendomi al ministro Galletti. Il terzo punto è la mano che viene tesa all'impresa, in particolare quella legata alla green economy. Ma non solo. Insomma, le solite cose, se non fosse per alcune affermazioni che mostrano sotto sotto cosa possiamo o cosa potremmo aspettarci. Ecco, ad esempio, lo stralcio che riguarda gli inceneritori. Si trova tra le pagine 4 e 5 di questo documento, aperte virgolette. Occorre affrontare il tema dell'impiantistica nella consapevolezza che si tratta di soluzioni tecnologiche consolidate che spesso generano tuttavia diffidenze e paure ingiustificate che riguardano l'annosa questione della localizzazione degli impianti finali di smaltimento. Una criticità sistematica che potrà essere superata solo sperimentando forme di partecipazione più avanzate, disegnate sul modello di esperienza ormai consolidate in altri paesi europei. Da qui in poi il testo diventa in corsivo. Non si sa bene perché. Lo leggo. Ciò consentirebbe di capire perché le soluzioni tecnologiche che funzionano in città modello per la sostenibilità ecologica a livello internazionale come Vienna, Amsterdam, Brescia o Milano, che presentano un inceneritore nel centro della città, risultano improvvisamente non applicabili in altre aree ove la necessità di realizzare impianti per la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti è parimenti ritenuta necessaria. Ripeto che questa parte è in corsivo e quindi evidentemente il documento vuole sottolinearne una particolare importanza. Ecco, a me vedere l'inceneritore come, lo cito tra virgolette, la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti, un po' di paura me la fa. E poi citare Brescia e Milano come città modello dell'ecologia è un pochino grossa. A questo proposito voglio leggervi così, ma semplicemente per curiosità, giusto per rompere le palle, voglio leggervi alcuni titoli del quotidiano online Brescia Today di questi ultimi mesi. 21 marzo, Brescia, aria malata, in centro PM10 al doppio del consentito. 9 aprile, cromo nell'acqua, il sindaco di Brescia chiude i rubinetti di via Razziche. 27 maggio, l'altro giorno, Brescia, aria inquinata in pianura, danni al DNA dei bambini. Insomma, se questo è il paradiso terrestre, tutto questo discorso che ho fatto ovviamente non significa nulla. Si sa, noi siamo molto diffidenti per natura. Andiamo a vedere cosa hanno fatto questi personaggi per o contro l'ambiente. Pretendiamo addirittura di abbinare le loro azioni con quelle del partito di appartenenza. E casini ne ha dette di castroneria in materia. Poi magari siamo di fronte alla persona migliore del mondo, quindi noi restiamo sempre fedeli al nostro modo di essere. Noi aspettiamo i fatti per agire di conseguenza.
Precious gifts to give you, or make a prisoner of my hearts. But like a warrior dressed in armor, you carved your name in it right from the stars. You held my soul hostage in your tower on the hill. All I pray for when I sleep, will I wake, is that you love me still. My heart cried out for you over an ocean, and your pain cried out for me across the waves. And I am your slave. You both stop searching for any acceptance. Rejection had always been our bitter appeal. And I have no precious gifts to give you. Oh, I only have these words. Darling, I love you.
La voce inconfondibile di Cher con Still. C'è un'altra notizia che in questi ultimi giorni è rimbalzata sui giornali nelle pagine economiche. Lo ha fatto per esempio Repubblica con un articolo di Giuliano Balestreri il 28 maggio, quindi una settimana fa. Mi è capitato più volte, quando tengo qualche relazione a gruppi di appassionati di ambiente, sentirmi rimproverare. Normalmente le analisi che svolgo individuano gruppi di responsabili o presunti tali certo non ho la presunzione di avere sempre ragione, ma neanche sempre torto, di questo o di quel malaffare. Dal momento che spesso me la prendo con il modello di sviluppo fagocitatore di risorse di ogni genere che sta alla base della società dei consumi, le osservazioni al riguardo si mescolano con molte delle teorie del complotto alle quali io non ho mai dato un eccessivo peso. E questa scelta di non condividerle non è perché io ritengo che siano false o che chi le insegue sia un pazzo scatenato per niente, solo che non credo ci sia alcun segreto nelle azioni che i cosiddetti grandi mettono in atto per salvaguardare quello che hanno di più caro al mondo, il proprio potere e il proprio profitto. Non vedo, insomma, che ci sia bisogno di nessuna entità segreta per fare quello che è sotto gli occhi di tutti. Che poi questi occhi riescano a vedere o meno è un altro discorso che finisce nella competenza di chi guarda, nella sua curiosità, nella sua capacità di informarsi. Un anno fa ero da qualche parte sulla riviera del Brenta a raccontare dei malanni che la società dei consumi ha fatto all'ambiente e di come sia terribilmente complicato tornare all'origine con i ruscelli dall'acqua limpida, l'aria senza tutti quei gas serra, i terreni destinati a sfamare le popolazioni e non a far andare i motori delle troppe automobili e così via. Individuavo alcuni responsabili, le multinazionali, per esempio quelle del cibo e dei farmaci, alcuni stati responsabili della più odiosa manovra colonialista di questi anni, il land grabbing, e poi coloro che detengono la possibilità di finanziare le imprese, anche quelle che danneggiano territori e raccolti. Un signore anziano chiede la parola e mi rimprovera più o meno così. Ci hai elencato per mezz'ora i nostri nemici, non facevi prima dire che si tratta del gruppo segreto Bilderberg? Io ho provato una grande simpatia per quel signore dall'aria compita, perché curiosare tra le pieghe delle informazioni in rete costa fatica, prima di tutto per imparare a farlo, cioè quanti degli ascoltatori sanno usare senza nessun problema il computer, e poi per dedicare il tempo a cercare i siti giusti, eliminare tutta l'immondizia che emerge qualsiasi notizia si cerchi in rete e valutare il rimanente ricavandone così l'informazione che ci interessa. Tuttavia la parola che non mi era piaciuta era segreto. Che cosa ha mai di segreto il gruppo Bilderberg? Ha un proprio sito in rete e, sia in internet ma anche nelle librerie, si trovano centinaia di documenti che lo riguardano, compreso l'elenco degli aderenti, il programma degli incontri, contatto di luogo, lista dei partecipanti e argomento generale di discussione. Lo scorso weekend il gruppo si è riunito in un albergo danese a Copenaghen, il Marriott Hotel. Qui una camera doppia costa 230 euro a notte, che è una cifra piuttosto bassa rispetto per esempio al raduno dell'anno precedente, quando nelle campagne inglesi il prezzo per la stessa sistemazione partiva dai 500 euro in su. Il raduno è stato preannunciato così come l'elenco dei partecipanti. Per l'Italia sono stati presenti i seguenti personaggi: Franco Bernabè, già Eni, Telecom e oggi a capo del gruppo GSMA, che è un'organizzazione internazionale che riunisce gli operatori di telefonia mobile. John Elkann, che tutti conoscono, il presidente della Fiat, Mario Monti, ancora più conosciuto, già primo ministro, e oggi capo del gruppo internazionale sulle risorse dell'Unione Europea. E poi Monica Maggioni, giornalista, direttrice di Televideo di Rai News 24, che era la sua prima apparizione in questo gruppo. Nel passato al gruppo aderivano i nomi più famosi del mondo, principi, regnanti, ex grandi politici come Henry Kissinger. Oggi però il gruppo ha puntato sugli alti vertici della finanza e di chi la può sostenere, come appunto elementi importanti della comunicazione. Compaiono così i nomi di Bill Gates, di Henry Kravis, di KKR, società statunitense che crea e gestisce vari fondi di investimento, e poi Eric Schmidt di Google, il generale Patreus, già direttore della CIA. Gli italiani non mancano mai. L'anno scorso erano stati 7. Quest'anno soltanto 4, e c'erano Lilli Gruber, Enrico Tommaso Cucchiani, Gianfelice Rocca, Alberto Nagel ed Emanuele Ottolenghi, oltre ai già citati Monti e Bernabè. Ora, di cosa parleranno mai questi signori? Noi non lo sappiamo di preciso, perché prima delle riunioni vengono comunicati solamente i macro temi, mentre lo specifico degli incontri viene reso noto solo a riunione conclusa, evidentemente lasciando traperare soltanto quello che si può. Quello che, tuttavia, emerge è che uno degli argomenti forti di questa riunione riguardava l'ondata antieuropea emersa in modo molto forte dalle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. In effetti la scelta della Danimarca come paese ospitante ha un senso compiuto, dal momento che proprio da qui è partita la rivolta antieuropeista lanciata da Morten Messerschmidt, che alle ultime europee nel suo paese ha preso il 27% dei voti. Probabilmente quest'anno il gruppo parlerà anche di come arginare il potere crescente di Putin, già nel mirino da un paio di edizioni del gruppo, e dall'asse Russia-Cina. Di certo si affronterà anche l'ondata anti-euro, rappresentata, oltre che dai danesi, da Grillo, Le Pen, l'UKIP di Farage e la Lega Nord. Secondo alcuni si parlerà anche di privacy, un paradosso per il club più segreto del mondo. Ancora di più se a discuterne ci sono i vertici di Google e di Facebook che, proprio sulla mancanza di privacy, hanno creato i loro imperi. Quello che spinge verso la teoria del complotto, magari anche abbastanza alla luce del sole, è la commistione tra economia, informazione e politica presente in queste sedute. E la domanda che nasce ogni volta è sempre la stessa. Cosa ci fanno 140 persone così importanti chiuse in un albergo per un fine settimana? La risposta che gira è ancora una volta sempre la stessa. Decidono i destini del mondo. Il gruppo invece dà una risposta diversa, la dà attraverso il proprio sito, e questa risposta è molto soft, tra virgolette, mettono attorno ad un tavolo gli uomini più potenti della Terra per discutere, senza che venga messo a verbale, dello stato del mondo e per promuovere il dialogo tra Europa e Stati Uniti. Certo, sono due risposte molto, ma molto differenti fra di loro. Perché dalla prima si evince che si tratta di una grossissima fregatura per tutti noi. La seconda presuppone invece che costoro lavorino per la pace del mondo e il nostro benessere. Ma quest'ultima posizione l'abbiamo sentita e vista un sacco di volte, troppe volte, e non ci ha mai portato grandi benefici. Anzi, ecco spiegata dunque la genesi del complottismo. Chiudo allargando l'informazione alle spese per le riunioni. L'hotel viene prenotato completamente e nessuno in quei due giorni può avvicinarsi. Un folto schieramento di agenti lo impedisce, realizzando una specie di cordone sanitario attorno alla proprietà. Due giornalisti in Danimarca che avevano superato lo sbarramento sono stati arrestati semplicemente perché facevano domande inopportune ai partecipanti. Il costo del soggiorno, quindi l'albergo, le spese di vitto, eccetera, è a carico dei rappresentanti Bilderberg della nazione ospitante, in questo caso dei danesi, ma le spese per la sicurezza sono a carico dei contribuenti. Lo scorso anno la permanenza inglese del Bilderberg era costata al governo più di 2.200.000 euro, il che aveva fatto incazzare non poco l'opinione pubblica.
Continua a girare, sì, ma la base va avanti anche da sola, e noi che abbiamo tutta la voce in gola, ma senza base non si può cantare, e con la base non si può stonare, non si può sbagliare. Perché?
Perché ci vuole orecchio.
Bisogna avere orecchio.
vivo oggi non si può più suonare. L'orchestra è ormai quattro battute dopo, i fiati hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gol e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare, ma con l'orchestra non si può sbagliare. Perché?
Perché? Ehi! Perché ci vuole orecchio! Bisogna avere il pacco immerso nel soletto secchio. Bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole orecchio. Bisogna
perso il ritmo, si deve ritirare, non c'è più posto per chi sa far da solo, due note un si bemolle fuori luogo, vietato di fermarsi anche a respirare, che qui la base continua a girare, chi non sa stare al tempo prego andare, perché?
Perché? Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso, immerso dentro al secchio, bisogna averlo tutto, anzi parecchio, per fare certe cose ci vuole.
Ogni tanto Enzo Iannacci lo dobbiamo mettere perché non possiamo dimenticare che ci ha accompagnato con le sue canzoni nel corso della vita di molti di noi. Questa è del 1980, è uno dei suoi più grandi successi dopo i mitici brani degli anni 60 ed è Ci vuole orecchio. Una delle grandi preoccupazioni per il futuro di chi ci sarà tra 20 o 30 anni è la disponibilità di risorse primarie, sia alimentari che energetiche, ma anche quelle alla base della costruzione degli oggetti che usiamo tutti i giorni, non lo so, il rame, il ferro, lo zinco e così via. Questa preoccupazione è alimentata dall'andazzo della società in cui viviamo, che sembra sempre più preoccupata a produrre nuova merce piuttosto che a razionalizzare i consumi e a renderli un pochino più uniformi in un mondo in cui un terzo della popolazione ha seri problemi di minimo sostentamento. Ma non è solo questo. Negli ultimi anni un grave pericolo si affaccia da Oriente e l'Occidente trema per quello che potrà essere. Due grandi paesi contengono quasi il 40% della popolazione del pianeta e fino ad oggi non sono stati un grande problema dal momento che con un piatto di riso e una produzione prevalentemente agricola erano sistemati. Ma il mondo cambia, i tempi corrono veloci. E adesso quei 2,5 miliardi di persone pretendono di più. Pretendono di avere la loro parte di benessere, termine alquanto ambiguo, ma il cui significato per tutti gli indiani e i cinesi significa più auto, più televisori, cibi meno schifosi, più vestiti e soprattutto quegli oggetti del tutto inutili con i quali gli occidentali hanno riempito nell'ultimo mezzo secolo le loro case, facendoli diventare dei totem dello stare bene. Io credo sia inutile dire che tutto ciò costerà quantità enormi di energia e questa energia in qualche maniera dovrà essere prodotta. Ho parlato spesso, anche l'ultima volta, della situazione cinese che consuma quantità incredibilmente grandi di carbone e punta in modo deciso sul nucleare per aumentare la quota di energia da combustibili fossili, nonostante i gravissimi problemi ambientali legati al consumo di carbone da una parte e nonostante i rischi che la fissione nucleare ha mostrato con grande evidenza in Giappone. Lo sviluppo all'occidentale dunque si scontra con le esigenze di salvaguardare un ambiente in cui vivere, perché già oggi nelle grandi metropoli come Pechino, Shanghai e altre, l'inquinamento è a livelli che hanno preoccupato moltissimo il governo cinese. Da qui numerosi divieti ed un massiccio investimento nelle energie rinnovabili, soprattutto nell'idroelettrico e nel fotovoltaico. Per dire, i pannelli fotovoltaici cinesi vengono esportati ovunque, anche negli Stati Uniti, a prezzi decisamente concorrenziali, il che ha generato qualche conflitto ancora non sanato tra le due amministrazioni politiche, quella degli Stati Uniti e della Cina, e le loro organizzazioni economiche e commerciali. In India la questione è un pochino diversa, perché nel paese delle caste, quando si è poveri, lo si è senza mezze misure. Un quarto della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. È complicato avere elettricità ovunque e, insomma, la vita da povero in India è davvero durissima. Questo ha portato ad una forte urbanizzazione che pretende dunque ancora maggiore disponibilità energetica. Secondo i dati forniti dalla British Petroleum, la domanda di energia indiana è triplicata tra il 1990 e il 2010. E nonostante sia un grande produttore di carbone, il paese non ce la fa a soddisfare le esigenze che sono in crescita e deve importare importanti quantità di energia oppure di fonti primarie dall'estero. Le prospettive sono basate sull'incremento del reperimento di fonti fossili, ma anche sul fatto che l'attuale produzione carbonifera, da un punto di vista tecnologico, non è proprio molto molto sviluppata, quindi ci sono delle migliorie che vanno apportate anche in questa direzione. Poi c'è lo sviluppo del nucleare, che attualmente fornisce appena poco più dell'1% dell'energia, ed in progetto c'è la costruzione di numerosi reattori in alcune siti nucleari nuovi. Ma una grande attenzione in India è riservata anche alle energie rinnovabili, in particolare ai parchi solari, di cui dirò tra pochissimo. Intanto, anche questo paese ha un discreto apporto, poco meno del 10%, dall'idroelettrico, mentre la gran parte delle rinnovabili è dovuta ad impianti eolici. A proposito di rinnovabili, veniamo alla notizia di questi giorni. Il nuovo primo ministro, eletto poche settimane fa, il 16 di maggio, si chiama Narendra Modi. Prima di diventare il capo del governo indiano, era primo ministro della regione autonoma del Gujarat e si era occupato di supervisionare gli stanziamenti governativi per la realizzazione di impianti solari su grande scala. Nel 2012 era stato il primo ad inaugurare un impianto fotovoltaico da 1 megawatt di potenza che lui stesso considerava una prima tappa per un progetto ambizioso di più ampio respiro. Adesso che dirige il paese intero, Modi ha dichiarato che vuole portare il fotovoltaico in ciascuna abitazione dell'India. Prevede, infatti, di alimentare col sole perlomeno una lampadina per ogni abitazione entro il 2019 e di fornire l'elettricità a quei 400 milioni di indiani, sì, avete sentito bene, 400 milioni di indiani, che ancora oggi ne sono sprovvisti, cioè che non hanno l'elettricità in casa. Questa cifra spaventosa dà una dimensione di quali siano i problemi che stanno davanti al governo, ma, se mi permettete, soprattutto a larga parte del popolo indiano. Il suo partito, Bharatiya Janata Party, salito al potere appunto il 16 maggio, nella più grande vittoria elettorale in 3 decenni, ha idee molto chiare al riguardo. Ampliare l'accesso all'energia pulita, ha specificato il primo ministro, rappresenta una priorità per il nuovo governo, non solo perché porterà l'elettricità in milioni di case, ma anche perché metterà a disposizione nuovi posti di lavoro, con la speranza di riuscire a garantire ad ogni famiglia almeno 2 lampadine, un fornello solare e un televisore. Nel leggere e dare questa notizia non si può che provare un certo compiacimento e soddisfazione, sperando però che da quel televisore escano informazioni sagge e non sia invece veicolo di una società sempre più consumistica e per questo sempre più deleteria per l'ambiente e la salute dell'uomo.
Every form of refuge has its price, and it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. No way.
herself a strong one and stares at the stars up in the sky. Another night, it's gonna be a long one. She draws a shade and hangs her head to cry. She wonders how it ever got this crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. My old sure know how to arrange things. You set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same old girl you used to be. You can't.
Questi erano gli Eagles con Lying Eyes, occhi bugiardi. Io ho parlato molte volte di Blue Economy in questa trasmissione. L'ho fatto in generale seguendo le direttive dettate dal suo inventore Gunther Pauli. Cosa vuole fare l'economia blu? Vuole raggiungere uno sviluppo sostenibile esattamente come la Green Economy. Per arrivare a questo ipotizza una grande innovazione anche tecnica che poggi sulla condivisione delle conoscenze in tutto il mondo. Si tratta quindi di un'economia oltremodo democratica. Niente di nuovo? No, qualcosa di nuovo c'è, perché la critica che Pauli e gli altri della Blue Economy rivolgono alla Green Economy è il fatto che è troppo costosa e quindi potrà essere rivolta solo ai più ricchi e potenti, lasciando invariata la disastrosa forbice che c'è oggi tra le varie popolazioni del mondo. Così che la maggior parte delle persone non potranno permettersela, ed ha inoltre dei rischi nascosti dietro la facciata verde. È il caso, ad esempio, dei biodetersivi all'olio di palma che nascondono una deforestazione massiccia nelle zone tropicali, oppure dei pannelli solari che richiedono molto denaro come incentivazione per poter alla fine camminare con le proprie gambe, o ancora la produzione di cibi biologici che costano molto di più o che provengono da zone lontane con la necessità di lunghi trasferimenti con navi che, certo, non fanno bene al sistema climatico del pianeta. E allora? Allora, dice Pauli, bisogna avere più fantasia e più intelligenza e fare con quello che abbiamo, perché spesso quello che abbiamo è sufficiente per risolvere problemi anche drammatici. E dovremmo imparare e copiare dalla natura che mette in atto processi fantastici e del tutto gratuiti. Pauli si è lanciato in imprese davvero titaniche, ha scritto il libro Blue Economy in cui descrive questo nuovo modo di intendere lo sviluppo. Ha aperto la fondazione ZERI, che sta per Iniziative e Ricerche a Zero Emissioni, che raccoglie tutti i progetti nel mondo utili a ridurre l'uso di materie prime e a potenziare il riutilizzo delle risorse che già esistono e sono disponibili in natura. In altre parole, Pauli sostiene che, imitando la natura e i meccanismi che ha sviluppato, si riuscirebbe a mettere in piedi un modello economico capace di garantire non solo un benessere diffuso, ma anche un bene che raramente mettiamo in relazione ai discorsi di profitto economico, la felicità. Parlare con questo economista belga potrebbe dare la sensazione di avere di fronte una specie di visionario che viene da un altro pianeta, ma di certo lui è molto determinato e sa quello che dice. Posso dimostrare, sostiene, a un uomo d'affari che la blue economy è più competitiva di qualsiasi altro modello economico. A un uomo politico posso dimostrare che i costi dei servizi e dei beni pubblici, come l'acqua, l'aria pulita e la biodiversità, aumentano producendo posti di lavoro. Zeri, tra l'altro, non è che sia un piccolo ritrovo per amici. Ne fanno parte 3.000 tra tecnici ed economisti che intendono sviluppare nuovi processi produttivi in cui gli scarti di un processo possono essere utilizzati come materie prime per un altro, in modo da ridurre drasticamente, se non evitare completamente, la produzione di rifiuti da smaltire in modo improduttivo e dannoso per l'ambiente. L'obiettivo è lo zero, zero incidenti, zero sprechi, zero emissioni. La sua filosofia non è quella che vede il progresso e la scienza come mali da estirpare, ma quella di incorporare nel progresso sia il rispetto per l'ambiente, sia le tecniche usate dalla natura stessa, rendendo di fatto il processo produttivo parte di un ecosistema. Insomma, è qualche cosa che merita di essere conosciuto, di cui parlare, per vedere se anche con queste soluzioni è possibile pensare ad un mondo migliore nel quale vivere. Perché in una giornata in cui racconto notizie del momento, di oggi, tiro fuori questo argomento così frequentemente discusso qui a Non ci credo? Perché proprio in questi giorni, Gunther Pauli è stato ospite privilegiato della riunione di Ecodom, che si è svolta a Roma il 20 maggio scorso. Ecodom è il consorzio italiano per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti da elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, le famose RAE. Pauli è stato invitato ad aprire i lavori per parlare appunto delle sue idee sulla Blue Economy. Le cronache raccontano di una platea incollata alle sedie. Evidentemente non avevano mai ascoltato le puntate di Non ci credo qui a Radio Cooperativa. In passato io vi avevo raccontato alcune delle meravigliose invenzioni della Blue Economy. Vi avevo raccontato di come Paolo Lugari in Colombia ha trasformato una landa deserta e arida in una foresta tropicale ricca di acqua, tanto addirittura da iniziarne un commercio con le città vicine. Vi avevo raccontato di come, facendo crescere certi tipi di funghi sui fondi del caffè, la produzione aumenta in modo esagerato, fornendo una quantità enorme di posti di lavoro nel mondo ed una produzione molto grande e molto lontana dalla chimica. Vi avevo raccontato di come lo studio del comportamento di certi animali, le termiti, le zebre, le larve delle mosche, perfino le zanzare, aveva portato alla realizzazione di cicli produttivi in vari settori della nostra vita. Le puntate su questi argomenti sono tutte nel sito di Radio Cooperativa e chi fosse interessato può tranquillamente trovarle nell'archivio. In questa occasione, di Roma, Pauli è andato oltre, raccontando di esperienze legate proprio ai rifiuti cosiddetti RAE, cioè quelli elettrici ed elettronici. Quando buttiamo via un apparecchio di questo tipo, eliminiamo un sacco di materiali preziosi come il ferro o il rame, che bisogna assolutamente recuperare e riutilizzare. Ecco un piccolo stralcio, una piccola cronaca del suo intervento. Anche chi produce elettrodomestici può ricavare prodotti innovativi. Per esempio, se mettiamo il 20% di caffè nel poliuretano del frigorifero, gli odori spariscono. E ancora, allevamenti di bachi da seta per fertilizzare i suoli esposti a desertificazione, tornando a produrre la seta che ha qualità antibatteriche eccezionali. Sistemi a pompa con pneumatici di biciclette riciclati per abbattere lo spreco d'acqua negli scarichi dei bagni, come è accaduto in Svizzera. E questo è avvenuto in tutti gli edifici pubblici svizzeri. Produrre carta per sempre riciclabile utilizzando gli scarti minerari ed anche tessuti per calzature, miscelando gli scarti con determinati polimeri. Installare pannelli solari che funzionano anche la notte e raffrescano l'ambiente. Inserire generatori di energia alimentati dal movimento nelle calzature e mettere a punto smartphone con software aperti e batterie sostituibili. È questa la Blue Economy, conclude Pauli, taglia i problemi del passato e genera nuova economia. con progetti capaci di ispirare i nostri figli, e porta l'esempio italiano di Novamont, l'azienda italiana di cui lui stesso è presidente, che grazie alla joint venture con Eni Versalis ha creduto nel sogno, come dice Paoli, sotto la spinta determinata di Katia Bastioli, donna eccezionale e amministratore delegato di Novamont. Il sogno, che si sta realizzando e sarà pronto fra breve, prevede fra gli obiettivi quello di trasformare l'ex stabilimento petrolchimico di Porto Torres nella prima bioraffineria, integrata al mondo, valorizzando materie prime rinnovabili come oli vegetali da cardo e utilizzando terreni marginali non coltivabili ad uso alimentare dove cresce spontaneamente il cardo. Fantasie? Fantascienza? Per niente. Sono ormai milioni, soprattutto nel terzo mondo, le persone occupate in aziende che basano la propria attività su questi processi di integrazione tra ecosistemi differenti. L'ambiente viene protetto, la salute dei cittadini viene protetta, il lavoro viene protetto. Certo, il profitto di multinazionali e lobby non viene protetto per niente, ma sapete come si dice, non si può sempre avere tutto nella vita.
Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva a furor di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. A sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo altri. Sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. I'm not my boogie man, you read me primi tabu. Soffitto e il pavimento, solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vuoghe, vuoghe. esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nell'ulvo. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.
Paolo Conte, Boogie, un altro dei suoi grandi, grandi, grandi successi. Finisce qui la puntata di Non ci credo di questo 7 giugno. Le trasmissioni proseguono con le repliche di Sabato Ospitale, Ogni cosa illuminata. Alle 19.50 Celentaneide con Alberto e questa sera Piccole storie in musica con Francesca. Questa puntata sarà nel podcast della radio tra un paio di giorni e potrete ascoltarne la replica domani pomeriggio alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta questa volta tra 15 giorni. Sarà il primo giorno d'estate e purtroppo quello in cui le giornate cominciano inesorabilmente ad accorciarsi. Vi ricordo che tra una settimana, domenica prossima, il 15 di giugno, al Parco Iride a Vigo d'Arzere, ci ritroviamo tutti per un pranzo con gli amici che seguono questa emittente e le permettono di sopravvivere. Esserci è un segno di testimonianza. Potete prenotare seguendo gli spot che vengono frequentemente messi in onda tra una trasmissione e l'altra. Vi lascio con un ultimo brano jazz, tratto questa volta dall'universo del sound latino. Il trio che ascolteremo viene dal Brasile, si chiama Trio da Paz, e il brano che ci presentano è un esempio chiarissimo dell'integrazione tra i miti brasiliani, come la bossa nova, e il free jazz. Il titolo è Scos Bossa. Da Mario, il solito affettuoso saluto. Thank you.